Buon pomeriggio, 15:36, Emanuela Campanile al microfono, un saluto ovviamente sempre allo staff tecnico e di regia. Ricordo il numero a cui inviare i vostri sms: 335 12 43 317. E adesso parliamo di una realtà passata per decenni sostanzialmente sotto silenzio. Mi riferisco al Porraimos, che in lingua sinti vuol dire divoramento. Sto parlando della strage di Rom e Sinti perpetrata in Italia già dagli anni 30. Fortunatamente, a distanza di più di 70 anni, tenendo conto appunto che questa persecuzione iniziò negli anni 30, qualcosa sembra modificarsi. Infatti ci sono una serie di studi in corso su quale fu la sorte di Sint e Rom italiani. E noi ne abbiamo parlato con Carlo Berini, uno dei ricercatori, chiamiamoli così, dei membri di Sukar Drom, questa organizzazione formata da appartenenti alla società maggioritaria in senso numerico e da appartenenti alla società Sinte e Rom. L'obiettivo di Sukar Drom, che vuol dire la bella strada, è il riconoscimento dei pieni diritti di cittadinanza delle minoranze nazionali ed europee, appunto Sinte e Rom. Carlo Berini ci racconta allora i risultati di questo studio, avuto grazie ad un progetto presentato qualche anno fa all'Unione Europea e che è sostenuto anche da un'università italiana. Sentiamo allora Carlo Berini che cosa ha raccontato ai nostri microfoni.
Sukar Drom è un'associazione formata da Sinti, Rom e appartenenti alla cultura maggioritaria che dagli anni 90 sono posti come l'obiettivo la tutela delle minoranze Rom e Sinte e costruire progetti di formazione degli insegnanti, degli operatori e progetti di mediazione culturale. Un altro progetto importante di Sukar Drom è sull'antidiscriminazione. E a partire dalla fine degli anni 90 Sukar Drom ha costituito l'Istituto di Cultura Sinta. L'Istituto di Cultura Sinta come mission e come uno degli obiettivi importanti è quello della ricostruzione in Italia di quello che viene definito nelle comunità Sinte-Rom il Porraimos, ovvero la persecuzione razziale subita nel periodo compreso tra il 1936 e il 1945 in Italia e in Germania.
Dalla Seconda Guerra Mondiale, da quella terribile tragedia, sono passati quasi 70 anni e avete pensato ad un museo virtuale per ricordare quello che può essere definito l'olocausto di Rom e Sinti nei campi di concentramento.
Sì, insieme con l'Università di Chieti e in particolare con lo storico Luca Bravi, con la Federazione Rom e Sinti Insieme, con la Fondazione Fossoli e con FLARE, Freedom Legacy and Rights and Europe, abbiamo pensato di presentare un progetto all'Unione Europea nel 2011 che facesse sintesi dei lavori storici fatti in precedenza dagli anni 90, sono pochi i lavori storici che sono stati fatti prima, ma soprattutto di costruire insieme con le comunità sinte-rom italiane una ricostruzione attraverso le testimonianze di quello che è successo durante il periodo in Italia fascista e in Germania nazista, quindi dal 1936 al 1945. E questo lavoro è stato fatto soprattutto l'anno scorso di raccolta di testimonianze in tutte le comunità sinte-rom in Italia e tutto il materiale sta confluendo in un memoriale virtuale che stiamo implementando e che nelle prossime settimane sarà inaugurato. Ma non è solo questo quello che facciamo attraverso questo progetto europeo dal titolo Memors. Stiamo ritrovando e scoprendo tutti i posti di internamento in Italia dei Rom e dei Sinti.
C'è proprio una ricerca storica attiva sul territorio?
Sì. Noi prima abbiamo raccolto tutte le testimonianze e poi attraverso il lavoro di Luca Bravi lo stiamo confrontando con tutte le fonti storiche e con i documenti. E attraverso questi documenti abbiamo trovato che i luoghi di internamento per i Rom e Sinti erano a Agnone, in provincia di Isernia, Tossicia, in provincia di Teramo, Prignano sul Secchio, in provincia di Modena, ma anche Berra, provincia di Ferrara, Novi Ligure, in provincia di Alessandria, Bolzano, e via via ne stiamo scoprendo. E in tutti questi posti stiamo inaugurando delle targhe dove proprio sorgevano questi campi di concentramento, con le iscrizioni di tutti i nomi delle famiglie sinte rom italiane che erano da lì internate dall'11 settembre del 1940.
Erano, mi scusi, dei campi di concentramento solo per rom e sinti?
Solo per rom e sinti, perché quello che abbiamo scoperto e che sta emergendo è che comunque l'Italia ha avuto una sua politica razziale verso i rom e sinti, una politica razziale molto dura e che ha portato dall'11 settembre 1940 all'internamento di tutti i rom e sinti. C'è un ordine del Ministero dell'Interno che abbiamo trovato, in cui si ordinava a tutti i prefetti del Regno d'Italia di internare tutti i rom e sinti, e ci sono dei luoghi appositi, c'erano dei luoghi appositi di internamento per i rom e sinti. In questi luoghi appositi abbiamo fatto nelle settimane scorse delle conferenze portando i risultati del lavoro di questo progetto europeo che abbiamo fatto e che stiamo facendo ancora, e scoprendo insieme con i comuni, le amministrazioni comunali e le realtà sociali del territorio, scoprendo delle targhe commemorative in cui sono segnati i nomi di tutte le persone che erano internate.
27 gennaio, giorno della memoria, giorno universale, il mondo fa memoria del dramma dell'Olocausto, però Rom e Sinti non sono riconosciuti in questa giornata.
Purtroppo ancora nella legge 211 del 2000 non è riconosciuto il Porraimos. Ci conforta il fatto che grazie anche al nostro lavoro, nella legislatura che sta terminando, sia il PDL che il PD, due maggiori partiti italiani, hanno presentato delle proposte di legge sia alla Camera che al Senato per il riconoscimento proprio del Porraimos dentro la legge 211. E nel 2009 il vicepresidente della Camera Lupi, durante la commemorazione per il 71esimo della promulgazione delle leggi razziali in Italia, appunto la Camera dei Deputati ha riconosciuto ufficialmente che l'Italia ha perseguitato i Rom e Sinti, cittadini italiani, per motivi razziali durante il periodo fascista tra 1938 e 1945.
Quindi la lettura storica di quel periodo che abbiamo attraversato sta cambiando, cioè la vostra ricerca potrà essere motivo di una rilettura della storia?
Sì, noi lo crediamo e per questo stiamo lavorando, perché come in Germania già negli anni Ottanta è stato riconosciuto ufficialmente il Porraimos dal governo tedesco, e così come tre mesi fa a Berlino di fronte al Parlamento tedesco è stato inaugurato il memoriale per il Porraimos, speriamo che nella prossima legislatura il Parlamento italiano finalmente riconosca il Porraimos dentro la legge della nella legge della memoria, anche perché ormai le evidenze storiche, testimoniali e documentali sono inoppugnabili.
Questa caccia al Rom e al Sinti come avveniva? Ci può raccontare qualcosa che che voi avete trovato in queste documentazioni nascoste, in questi documenti nascosti?
Alle 5 di mattina i carabinieri arrivavano, magari c'erano famiglie dello spettacolo viaggiante, molte famiglie sinte avevano il circo o le giostre, e venivano tratti in arresto dai carabinieri e portati in questi luoghi di internamento. Qui sto parlando del 1911, dopo l'11 settembre del 40, quindi praticamente a novembre del 40 tutti i rom e sinti italiani erano tutti internati nei campi di concentramento, ma ancora prima, già negli anni 30, il governo italiano aveva messo al confino tutti i rom e sinti, erano stati rastrellati con una sorta di pulizia etnica, tutti i rom e sinti italiani presenti in Istria, in Friuli e in Trentino Alto Adige, erano stati tutti rastrellati ed erano stati tutti portati al confino in località apposite in Sardegna. Quindi l'inizio delle persecuzioni su base razziale verso i Rom e Sinti non iniziano solo nell'11 settembre del 40, ma iniziano in alcune zone d'Italia, nelle zone di confine, già molto prima. E rastrellamenti erano sostenuti da libri, da articoli su riviste universitarie che erano pubblicati in quegli anni, in particolare da tre persone: Semizzi e Pende, che poi ebbero un grande ruolo anche per la persecuzione ebraica, e Landra, direttore della difesa della razza, e persone, Guido Landra, incaricato da Benito Mussolini per l'estensione del manifesto della razza.
Ovviamente immagino abbiate scoperto anche le cifre di questo rastrellamento, almeno in Italia.
In questo momento sono circa un migliaio di persone, però la ricerca non è ancora finita.
Si estenderà anche all'estero?
Sì, anche perché c'è da considerare che con l'8 settembre del 43 in Italia c'è stato lo sbondamento. I controlli nei campi di concentramento sono venuti meno. I campi di concentramento del sud Italia sono stati liberati dagli alleati che stavano arrivando, che hanno invaso l'Italia. I campi di concentramento nel nord Italia hanno avuto un allentamento, i carabinieri non facevano più gli appelli alla mattina, molti Rom e Sinti sono scappati. Poi si forma la Repubblica di Salò, e qui è tutta una parte storica che dobbiamo ancora approfondire appieno, ma i dati che già abbiamo adesso è che si vedono dei rastrellamenti in tutto il nord Italia, e l'invio, in particolare per i Rom e Sinti italiani, verso Bolzano, verso in parte anche la Risiera di San Saba, il campo di sterminio, l'unico campo di sterminio accertato in Italia che è la Risiera di San Saba, e per invece i campi di sterminio in Germania e in Polonia, l'invio per i Rom e Sinti italiani è verso, e qui abbiamo le testimonianze perché ci sono i cognomi proprio nei campi, in particolare di Mauthausen e Bergen-Belsen.
Come nasce lo studio di questo divoramento, perché ricordiamo appunto Porraimos significa divoramento, quando, chi è responsabile di questa ricerca, dell'inizio perlomeno?
Questa ricerca in Italia, il primo testo scritto, allora ci sono dei testi scritti negli anni 60 e negli anni 70, ma che non hanno approfondito bene la materia, tant'è che sembrava che Rom e Sinti fossero stati messi nei campi di concentramento solo quelli che delinquevano. Invece non è così. Invece no, nelle evidenze c'è proprio una scienza razziale italiana. Abbiamo pubblicato anche un libro, ne pubblicheremo un altro adesso. Vi porteremo proprio i documenti, i passaggi nelle testi scientifici scritti nelle università italiane che delineavano Rom e Sinti come una razza inferiore, che poteva infettare, questo c'è proprio scritto, poteva infettare la razza italica, che era una razza ariana, giovane, forte, pronta a conquistare il mondo. Queste erano le folli parole che utilizzavano i nostri professori universitari nei libri che scrivevano verso i Rom e Sinti. La prima ricerca storica che ha per prima volta incominciato a raccogliere delle testimonianze è stata quella di Giovanna Boursier, all'inizio degli anni 90. Poi ci sono stati due libri che abbiamo pubblicato noi come Istituto di Cultura Sinta, in cui abbiamo raccolto altre testimonianze, e c'è il libro di Luca Bravi, Altre tracce sul sentiero per Auschwitz, che ha incominciato a fare un po' di chiarezza. E da quel momento poi abbiamo lavorato per costruire adesso questo progetto.
Dove nascerà Memors, questo museo, e perché è un museo virtuale?
È un museo virtuale perché in questo momento non abbiamo i soldi per poter fare un museo visitabile, cioè un museo in mattoni, diciamo. Ma è una delle idee che abbiamo. Nascerà su un indirizzo internet che sarà www.porraimos.it e offrirà approfondimenti storici, approfondimenti sulle testimonianze, si sentiranno in diretta le testimonianze e ci saranno soprattutto anche dei percorsi didattici che potranno essere usate dagli insegnanti sia per la scuola elementare che per la scuola media che per la scuola superiore.
Ed è già consultabile?
No, sarà inaugurato nelle prossime settimane.
tra le testimonianze raccolte, perché immagino che sia stato anche difficile trovare i sopravvissuti a questo divoramento. Ce ne può raccontare una che l'ha particolarmente colpita?
Ma una delle testimonianze che io ricordo è quella di Mirko Levac, che purtroppo ci ha lasciato, che è stato l'ultimo rom italiano internato, sopravvissuto all'internamento ad Auschwitz-Birkenau. Mi raccontava proprio che lui nell'orecchio aveva sempre questo rumore di fondo che non lo lasciava mai e lo tormentava sempre, e che aveva da quando era tornato da Auschwitz-Birkenau. Un rumore sordo, di fondo come del vento che ti porta via.
Memors è questo museo virtuale, nel senso che è visitabile attraverso internet, però oltre ad usare i mezzi telematici come Twitter, se non sbaglio, voi realizzerete anche degli spettacoli. Come avete gestito quindi tutto questo materiale, tra l'altro, che volete diffondere di conoscenza?
Abbiamo prodotto 3 spettacoli teatrali. 2 spettacoli teatrali con l'attrice rom Diana Pavlovic, uno incentrato sulle testimonianze del Porraimos quindi uno spettacolo teatrale fatto con attori rom solo, con una decina di attori rom, tra cui un sopravvissuto. Un altro spettacolo teatrale sempre con Diana Pavlovic, insieme con un'attrice ebrea che in un dialogo raccontano il parallelismo tra la storia della Shoah e la storia del Porraimos, quindi un'attrice ebrea e un'attrice rom insieme raccontano la storia di 2 donne, una ebrea e una rom, che hanno subito il Porraimos e che sono state internate ad Auschwitz-Birkenau, e un altro spettacolo teatrale fatto invece da Pino Petruzzelli del Teatro dell'Ipotesi di Torino, di Genova, scusate, in cui si racconta il Porraimos, il viaggio verso Auschwitz-Birkenau, dall'Italia ad Auschwitz-Birkenau. Sono 3 spettacoli che qualsiasi comune può mettere in cartellone nella propria stagione teatrale. La prossima data che ne utilizzeremo sarà l'8 aprile, che è la giornata mondiale dei Rom e dei Sinti. Se ci fosse qualche comune interessato, saremmo ben lieti di portare uno degli spettacoli teatrali per far conoscere sempre di più, anche a livello emozionale, quello che è stato il Porraimos anche in confronto con la Shoah.